E prima di affrontare questi due argomenti che sono già stati preannunciati, cioè il tema della Chiesa Madre e del rapporto fra Chiesa e Regno di Dio, una parola sola per concludere un po' il discorso dell'altra volta, che era il discorso dell'appartenenza ecclesiale. Credo che si è capito che un uomo singolo, un individuo, appartiene alla Chiesa a misura che è raggiunto e trasformato dallo Spirito Santo, mandato dal Signore risorto che sta alla destra del Padre. E dunque la solidità della sua inerenza salvifica è data simultaneamente dal grado della sua santità soggettiva e della sua santità oggettiva, cioè dalla partecipazione a quegli aspetti, a quegli eventi nel quale la misericordia del Signore ha stabilito che infallibilmente ci fosse la grazia di Dio. Ma a questo punto resta, per concludere il tema, un'ultima domanda, questo per i singoli, ma per le aggregazioni di cristiani, come facciamo a capire la misura della loro ecclesialità? Voglio dire, le chiese, noi sentiamo parlare di chiese di tutte le parti, no? Non solo quelle classiche, quella anglicana, luterana, calvinista, gli ortodossi, e poi chiese del settimo giorno, chiese degli avventisti, insomma ce ne sono un po' per tutti i gusti. Allora qui la risposta è molto semplice: una chiesa è pienamente identificabile come tale laddove si trovano radunati tutti gli elementi sacri, necessari e irrinunciabili, perché è solo dagli elementi sacri che la identificazione è possibile, se no il resto dipende, è solo noto alla conoscenza di Dio. E noi abbiamo visto che abbiamo individuato gli elementi sacri, almeno quelli più rilevanti, che essenzialmente tre: la successione apostolica, i sacramenti e la Sacra Scrittura. Di fatto, storicamente, tutte queste aggregazioni sono lacunose in questi elementi. Mancano o dell'uno o dell'altro, parzialmente dell'uno, parzialmente dell'altro. Allora, quando questi elementi mancano, allora la realtà ecclesiale risulta alterata in proporzione dalla manchevolezza. Per cui noi parliamo di chiese con molta facilità, ma in realtà bisognerebbe andare un po' ad agio. Di fatto si dà il titolo di chiesa un po' a tutti, ma lo si fa, direi, per cortesia, ma non perché veramente corrisponda alla natura delle cose. La stessa Dominus Iesus, ma in questo non fa che riprodurre un po' la dottrina del Concilio Vaticano II, dice che le comunità ecclesiali che non hanno conservato l'episcopato valido e la genuina e integra sostanza del mistero eucaristico non sono chiese in senso proprio. E di fatto sia il Concilio sia la Dominus Iesus non dà mai il titolo di chiese a chi non ha conservato la successione apostolica. Di fatto la successione apostolica è stata conservata praticamente soltanto dalle chiese orientali separate, cioè dagli ortodossi e poi da tutte le chiese che si sono staccate dopo le controversie cristologiche del V secolo soprattutto. Le altre, anche la faccenda dell'Eucaristia, ma in realtà poi è connessa con la successione apostolica, perché in realtà è la successione apostolica che consente a una celebrazione eucaristica di essere una successione valida. Perché? Di essere una celebrazione valida, perché mentre per il battesimo la misericordia del Signore pone come condizione soltanto l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, anche se uno non ha le idee chiare sulla Chiesa, e quindi il suo battesimo può essere valido, per la celebrazione eucaristica bisogna che ci sia un ministro ordinato e quindi che ci sia la successione apostolica. Allora è ben diverso. Noi quando parliamo di ecumenismo facciamo un po' uno dei difetti, è quello di fare, come dire, una pianificazione generale, parliamo di ecumenismo, ma è tutto diverso il rapporto con le chiese orientali. Le chiese orientali sono chiese che hanno litigato con la Chiesa di Roma, i loro capi hanno litigato con i capi della Chiesa di Roma mille anni fa. Questo è il problema, però nella sostanza hanno tutto. Mancano solo dell'elemento che fa parte del sacro, che è il riconoscimento del primato di Pietro come centro di unità. Ma le chiese della Riforma, che hanno perso la successione apostolica, che hanno perso i sacramenti, l'idea stessa dei sacramenti, conservando il battesimo dal punto di vista nostro, che hanno mutilato la Sacra Scrittura, e questo vuole un bel coraggio a dire, perché che, come si fa a pensare che arrivando 1500 anni dopo scoprono quali siano i libri giusti e i libri sbagliati della Sacra Scrittura? Ma questa è una cosa da matti, insomma. Quindi, cosiddetti libri deuterocanonici. Per cui è tutto diverso il discorso ecumenico con loro. Anche la stessa ordinazione delle donne, quando si dice, ma però i protestanti ordinano le donne, possono diventare pastori, ma fanno benissimo, ma io sono un grande ecumenista in questo, dico certo, perché i loro pastori sono presso poco come i nostri catechisti, cioè non c'è l'idea del sacerdozio, questo è il punto. Invece il fatto gravissimo è stato la Chiesa anglicana, perché la Chiesa anglicana, che ha sempre oscillato tra la sua originaria anima cattolica e la sopraggiunta anima calvinista soprattutto, no? E in realtà con questo colpo ha rotto con tutta l'antica tradizione, quindi è difficile poi dire che adesso possa essere chiamata Chiesa, quindi è un discorso molto, molto difficile. Questo era solo per concludere un po' l'argomento dell'appartenenza. Invece trattiamo, primo tema, quella della maternità della Chiesa. Credo che proprio nella maternità della Chiesa si tocca il punto più alto del mistero della ecclesialità. E direi la bellezza del disegno misterioso del Padre qui raggiunge il suo vertice e riceve anche la luce più intensa. Se si trascura il tema della maternità della Chiesa, è difficile che ci abbia della Chiesa una concezione adeguata. Purtroppo questo tema della Chiesa Madre oggi non sembra appassionare la generalità dei teologi, ma non mi pare un bel segno dal punto di vista della comprensione del mistero della Chiesa. E siccome non appassiona i teologi, di riflesso anche il comune sentire dei fedeli sta un po', come dire, cedendo a un certo disinteresse. Una volta si parlava sempre della Santa Madre Chiesa, poi è cominciato a andare in andare a Ramengo, insomma, andate con la Santità, la Madre Chiesa. Poi anche la Madre, è rimasta solo la Chiesa. Ed è un tema che un po' infastidisce perché nella nostra cultura è presente una certa allergia al paternalismo, no? Il sentirsi figli è una cosa che secca un po', sentirsi dipendenti. Mi ricordo una volta quando ero parroco a Milano, viene dentro un ragazzo tutto con gli occhi infuocati e mi dice, ma sa, mio padre è un paternalista. E dico, bravo, cioè, tuo padre fa bene essere un paternalista, cioè deve essere, no? Cioè, a un certo momento. Per cui si ha l'impressione che nel linguaggio corrente, io parlo del linguaggio tra cristiani, perché che gli altri attacchino la Chiesa, questo è molto bello, fisiologico, il Signore ce l'aveva già preannunciato, ma che siano i cristiani, questo invece è un po' un fatto nuovo, si ha l'impressione che quando pensano alla Chiesa i cristiani, più che alla figura di una madre, pensano alla figura di una figlia da rieducare. Una figlia un po' riottosa, un po' una figlia difficile, come sono i figli al giorno d'oggi, insomma, no? Loro cercano di rieducare la Chiesa, ma insomma fanno un po' fatica, e questo non. Quando addirittura non sia una peccatrice da castigare, o almeno da convertire, insomma. E questo si capisce anche nella teologia il perché. Perché in realtà il tema della sostanziale santità della Chiesa è espresso nell'immagine della sposa. Cioè la Chiesa è la sposa di Cristo, cioè aderisce totalmente a Cristo, quindi in realtà è il tema della santità. Ma certo che perdendo l'immagine della sposa è difficile poi salvare l'immagine della Chiesa, insomma, no? L'immagine della madre, perché tutto si tiene, no? Nel disegno di Dio. Beh, noi seguiamo il nostro solito metodo, che è quello di andare non tanto ad ascoltare la cultura dominante, magari neanche quella teologica, ma di andare a vedere le fonti della rivelazione, cioè che cosa ci dice la parola di Dio. La parola di Dio e soprattutto poi la tradizione non sono su questa linea. Nella parola di Dio ci sono soprattutto due punti che sono abbastanza rilevanti. Il primo è un passo della lettera ai Galati un po' curiosa, perché lui fa un tipo di esegesi rabbinica che per noi è un po' sconcertante, è quella delle due alleanze. Lui sta, i Galati, sta facendo il problema del rapporto con l'ebraismo e la sinagoga e la Chiesa. Sta scritto, dice nel quarto capitolo della lettera ai Galati, che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera, no? Cioè uno dalla schiava Agar e uno dalla libera Sara. Ma quello dalla schiava è nato secondo la carne, quella della donna libera in virtù della promessa di Dio. Ora, tali cose sono dette per allegoria, cioè sono delle figure per insegnare a noi. Le due donne rappresentano infatti le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù ed è rappresentata da Agar. Il Sinai è un monte della rabbia, si vede che non avevano le idee chiare in geografia i Galati, quindi lo spiega lui, no? Essa corrisponde alla Gerusalemme attuale, che di fatto è schiava, insieme ai suoi figli, cioè sono gli ebrei. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre. Ecco, in questo passo il mondo invisibile ed eterno, la Gerusalemme di lassù, è visto non come qualcosa di remoto e separato dalla vicenda ecclesiale che si svolge nel tempo, ma come qualcosa di totalizzante che vive sia nel regno sia nella storia. E questa è la mentalità che era vivissima nell'epoca apostolica e poi anche in quella dei padri. Noi la ritroviamo, per esempio, questa mentalità nella lettera agli Ebrei, un passo bellissimo del capitolo 12, dove parlando ai neofiti, a quelli che sono battezzati da poco, si sono fatti cristiani da poco, dice, descrive così la loro esperienza: voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, questa è per lui la Chiesa, e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa, all'assemblea dei primogeniti, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione, della voce più eloquente di quella di Abele. Quindi è proprio questa mentalità, questa Chiesa, non è una Chiesa che si esaurisce tutta in ciò che noi vediamo con gli occhi della carne qua giù. È un mistero, cioè una realtà divina ricchissima di santificazione e che comprende tutto, comprende anche Dio, il mediatore, gli spiriti dei giusti, gli angeli e tutti. Di questa Chiesa, Paolo dice, è la nostra madre. Questo è un piccolo seme da cui si è sviluppata la teologia della maternità, però è importantissimo. L'altro passo è il capitolo 12 dell'Apocalisse, questa è la famosa visione della donna vestita di sole, coronata di stelle, no? Se non altro noi la sentiamo sempre lesa nel giorno dell'Assunta. Perché di questo passo si dà una legittima interpretazione mariologica, ma è molto più sicura l'interpretazione ecclesiologica. Questa donna è la Chiesa. Tanto è vero che di questa donna si dice che è madre, la sua fecondità si esprime, genera quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù, cioè i cristiani. Questa è una bellissima pagina che noi però, mi pare che l'abbiamo già commentata negli anni scorsi, ma io adesso non mi fermo. Questi sono i fondamenti che noi troviamo nel Nuovo Testamento. Gli scrittori antichi maturano e sviluppano questo concetto alla luce del parallelismo, anzi alla luce dell'identificazione tipica, cioè in figura, tra Eva e la Chiesa, tra la prima donna e la Chiesa. Il raffronto nel loro pensiero comporta due preziose persuasioni teologiche. Prima è l'affermazione della totale origine della Chiesa da Cristo, questo è un discorso che abbiamo già fatto, cioè come Eva è stata tutta tratta da Adamo, è l'unica che viene da una creatura unica, non da due, no? Così la Chiesa nasce totalmente da Cristo, non c'è niente nella Chiesa che non derivi da Cristo, ma questo noi l'abbiamo già affrontato all'inizio quando abbiamo cercato di salvare l'ecclesiocentrismo senza cadere nell'ecclesiolatria, no? L'altra, ed è quella che interessa a noi, è la compartecipazione della donna e quindi della Chiesa alla diffusione della vita nuova. Come la Eva, che è tutta tratta da Adamo, si congiunge ad Adamo e diventa con lui con principio dei viventi, divenne la madre dei viventi, così la Chiesa, che nasce tutta da Adamo addormentato nel sonno della morte. Questa è una cosa che in filigrana dice abbastanza chiaramente San Giovanni, con la storia dell'acqua, il sangue e lo spirito, si congiunge poi al nuovo Adamo per propagandare la vita e quindi è madre. Allora non ci meravigliamo di vedere che l'assegnazione della prerogativa materna della Chiesa diventi un uso comune sia nella liturgia, sia nei documenti del Magistero. Tipico, per esempio, due concili medievali, il Concilio Lateranense IV e il Concilio Lateranense II. Allora, cosa dobbiamo dire di questo? Dobbiamo dire che qui siamo di fronte a un'immagine e, secondo il metodo che io ho sempre cercato di chiarire bene, le immagini sono importanti ma possono essere pericolose, perché le immagini, sotto le immagini si possono far passare delle idee sbagliate, perché le immagini affascinano, uno pensa all'immagine e non pensa invece al concetto. Chi ha fatto il catechismo sa benissimo che questo è tipico dei bambini, ma i grandi sono dei bambini con le gambe un po' più lunghe, ma la psicologia non è diversa, no? Io mi ricordo, per esempio, quando ero parroco a Legnano, che forse l'ho già detto questo, non mi ricordo più se mi ripeto, ma che c'era una catechista molto brava che doveva spiegare che gli angeli sono puri spiriti. E per dire che sono puri spiriti, ha detto, vedete, vuol dire che sono tutto spirito. Presso poco, quando voi sentite che una cosa è puro lino, pura lana, puro cotone, vuol dire che è tutta lana. Puro cotone, tutto cotone. Poi io vado a interrogare e, combinazione, vado proprio a finire lì. Ma gli angeli sono puri spiriti. Cosa vuol dire che sono puri spiriti? Vuol dire che sono pura lana e puro cotone. Cioè, l'immagine, no, era più forte, no, del concetto. Allora, essendo un'immagine, c'è bisogno di una rigorosa concettualizzazione. Qual è il concetto che sta sotto questa immagine? E ci sono, direi, tre livelli di comprensione concettuale. Il primo ci è offerto già nel Concilio Vaticano II, ci dà un primo approfondimento che però è fondamentale, quando parla di Maria come il tipo della Chiesa e dice che a somiglianza della Vergine la Chiesa diventa anch'essa madre. Infatti, questa è la ragione, quindi questo è il contenuto concettuale dell'immagine, infatti con la predicazione e col battesimo genera a vita nuova e immortale i figli concepiti dallo Spirito Santo. Questo è nella Lumen Gentium. Vale a dire, gli uomini diventano figli di Dio in virtù della divina parola accolta nella fede e in virtù del rito battesimale e poi di tutti i sacramenti. Poiché è la Chiesa ad annunciare il Vangelo e a battezzare, si istituisce un rapporto di origine dell'uomo rigenerato dalla Chiesa rigenerante. Questo è già importante, perché già molti teologi che di fama oggi sono già fuori da questa, perché questo ci dice che la Chiesa non è solo la serva e la custode della parola di Dio, come sarebbe implicito in qualche analisi teologica dei nostri tempi, per esempio quella del Kung. La Chiesa è solo la custode, la serva, la custode della parola di Dio, ma non c'è niente, non la fa propria. Ma la serva, per ma come San Paolo dice che la serva è la sinagoga, no? La custode, beh, ma allora il tipo della Chiesa sarebbe San Giuseppe, non la Madonna, come dice il Concilio, no? Ma non capisco perché non si facciano delle cose così elementari, considerazioni così elementari. No, questo cosa dice? Dice che la Chiesa è così compenetrata della Divina Parola che diventa qualcosa di veramente suo, proprio come qualcosa di suo è quello che dà la madre al figlio. E suppone che ci sia una vera azione della Chiesa nei sacramenti e non un rapporto di pura esteriore occasionalità. Cioè nei sacramenti è la Chiesa che agisce e quindi che conferisce la grazia. Si capisce? Come mediazione. Però, ecco. Quindi questo è un primo livello molto semplice. Il primo livello. Ma c'è una seconda comprensione. Chiamare la Chiesa madre significa esprimere il convincimento che nessuno di noi si mette in contatto con l'unico Salvatore e col Padre senza la mediazione di una realtà di comunione tra gli uomini e in Cristo che è preesistente a ogni singolo uomo. L'annuncio salvifico, la Sacra Scrittura, la stessa vita di fede, di speranza e di carità non arrivano a me, non sono arrivati a me e non continuano ad arrivare a me, se non in quanto sono in antecedenza posseduti da questa comunione che mi ha preceduto, che è la Chiesa. Cristo stesso è per me vivo e operante e non soltanto un defunto personaggio della storia, conoscibile soltanto attraverso le indagini libresche e le ricerche erudite, in quanto è presente e attivo nella realtà della comunione ecclesiale, una realtà che mi precede, alla quale io sono invitato ad aprirmi perché anche in me si accenda la vita nuova. Questo ha delle conseguenze pratiche fortissime. Vuol dire che nessun uomo trova la norma della propria fede e del proprio essere cristiano dentro di sé, ma nella fede e nella vitalità della comunione che lo ha preceduto, cioè la Chiesa. Questo vale per tutti i cristiani, dal Papa al più oscuro dei credenti. Nessuno è iniziatore del cristianesimo. Ciascuno è erede. Erede perché figlio, figlio perché è generato dalla ricchezza spirituale della Chiesa. Quindi c'è questa azione di generazione. Uscire da questa prospettiva significa uscire dal cristianesimo, perché se non è la Chiesa a darmi Cristo, allora vuol dire che a Cristo io posso andare soltanto con le mie ricerche, con i miei studi. In questo caso i privilegiati nel cristianesimo sarebbero i professori universitari, comunque gli intelligenti e i dotti, che è esattamente il contrario di quello che dice Gesù. Ti ringrazio, Padre, perché hai tenuto nascosto i misteri del regno agli intelligenti e ai sapienti, e le hai rivelate ai piccoli. Ma i piccoli non hanno né modo, né tempo, né voglia, né preparazione di studiare, fare le ricerche storiche per andare a stabilire chi era Gesù Cristo, eccetera. Come fa la mia nonna, che era analfabeta, come faceva a andare a studiare il Protovangelo o il Primo Marco o gli scritti giovannei, tutte quelle belle cose lì che adesso riempiono le biblioteche? Allora vuol dire che non poteva andare a Cristo. Ma questo sarebbe stato rovesciare il cristianesimo, no? Quindi questo è molto importante. Però non siamo ancora arrivati al nocciolo della maternità della Chiesa, della comprensione della maternità della Chiesa. Per poter arrivare a questo grado più profondo bisogna, come abbiamo già fatto tante volte, ripartire dal mistero della redenzione e soprattutto dalla radicalità della sua efficacia. Secondo il disegno del Padre, un prevedibile, trascendente disegno del Padre, Gesù riscatta e rinnova l'uomo strappandolo realmente al dominio del male, purificandolo e congiungendolo a sé. Ma questa rinnovazione è così decisiva e integrale che fa di ogni uomo, si capisce, in Cristo, con Cristo e subordinatamente a Cristo, addirittura il comprincipio della stessa azione salvifica. Cioè, noi siamo così redenti che a misura che siamo autenticamente redenti diventiamo corredentori. Nessuno che sia così rinnovato è estraneo all'opera di rinnovamento dei suoi fratelli e dell'intero universo. Questa è una legge universale che regola tutta l'esistenza cristiana. Direi che potremmo anche scavare un po' più a fondo e dire che forse questa è la legge che si trova già iscritta già nell'ordine della creazione. Si capisce che chi conserva nell'esistenza, chi crea e conserva nell'esistenza è il Dio creatore. Ma il Dio creatore ci associa a quest'opera dicendo: guarda che tocca a te procurarti il cibo e mangiare, se no non stai al mondo. Quindi noi mangiando ci associamo all'azione creatrice di Dio. Perciò bisogna mangiare, eh? È importantissimo questa azione, e quindi non bisogna sempre digiunare fino a... Mi piacerebbe fare un escurso sui digiuni, ma lasciamo stare, perché ci sono in voga dei digiuni che non hanno niente di cristiano. Niente di cristiano. Digiunare perché non ci sia la guerra, questo è tutto tranne che cristiano, perché il digiuno cristiano non è mai fatto contro qualcuno, è fatto contro di te. C'è da dire poi che l'anima di questa abitudine è il ricatto psicologico. Siccome è insopportabile che uno muoia di fame, allora lui mi ricatta, ma con questo non mi dice mica niente della bontà della sua causa. La sua causa potrebbe essere sbagliata. Lui deve spiegarmela la causa, farmela capire, non digiunare. Questo non vuol dire essere discepoli di Cristo, vuol dire essere discepoli di Gandhi, che non era cristiano. A me pare, io non trovo nella tradizione della Chiesa, non trovo mai questa forma. Ma questo non c'entra niente con la maternità della Chiesa, quindi mi scuso di questa digressione, ma ogni tanto si cede alle tentazioni. Stavo dicendo che, scavando, si può trovare già nella stessa cosa che io adesso ho citato per l'opera della conservazione, c'è anche nell'opera della chiamata all'esistenza. Si capisce che è Dio che crea gli uomini, però associa gli uomini e dà agli uomini la facoltà generativa, agli uomini e alle donne. Vedete che li associa, no? Questo vale soprattutto nell'ordine soprannaturale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la mia fede, in concreto, è sorretta dalla fede dei credenti da tutti i credenti e la sorregge. E tanto per non andare nelle nubi, in questo momento la mia fede sta generando la vostra. Io in qualche modo partecipo della maternità della Chiesa rispetto alla vostra fede. Ma la vostra fede, questo spettacolo di gente che invece di darsi a cominciare il weekend festoso e darsi la bella vita viene qui a sentir parlare di queste storie, per me, io sono molto edificato, per cui io riparto sempre con una fede accresciuta. Voi siete la mia madre, siete la Chiesa madre per me, con la vostra fede. Ma questo vale per la mia speranza, per la mia carità, sono alimentate dalla speranza e dalla carità di tutto il popolo di Dio e le alimentano. La mia purificazione si avvale della sofferenza e della penitenza degli altri, così come anch'io completo nella mia carne quello che manca ai pentimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quando San Paolo dice queste cose, coglie in pieno la legge della ecclesialità. Tra l'altro è una frase arditissima. Quando ho predicato gli esercizi al Papa l'ho citata e poi ho detto, ma certo il Cardinale Ratzinger non gliel'avrebbe mica lasciata passare questa frase, insomma. Per fortuna non c'era in quel momento lì il Cardinale Ratzinger, ma però c'è andato a dirlo. Allora, la Chiesa, madre dei nuovi viventi, originando tutta dal nuovo Adamo, tutta, in tutte le sue membra, si congiunge a lui nell'opera di trasmissione della vita nuova. Io ricevo il mio essere nuovo da Cristo, ma da Cristo cui sono vitalmente uniti coloro che mi hanno preceduto nella rinascita e che continuano ad alimentarci, no? Cioè, non so se riesco a spiegare, questa è una legge, è la legge che ci coglie la connessione più profonda tra di noi, e quindi il mistero ecclesiale, in modo più profondo, più radicale. Le forme per cui noi attuiamo il principio della maternità della Chiesa e generiamo la fede dei fratelli e la vita di grazia dei fratelli, naturalmente sono diverse a seconda delle circostanze, a seconda dei rapporti umani che ci sono. Per esempio, è chiaro che questa prerogativa si avvera con maggior pienezza in chi riceve la missione di essere maestro, pastore, ministro della riconciliazione, ministro della presidenza eucaristica, e questo assolve in forma privilegiata questo compito. Perciò San Paolo, che pure sa benissimo che il Signore aveva detto di non chiamare nessuno padre sulla terra, però dice ai cristiani: io vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Questa è la forma, direi, a seconda del ministero, del carisma che uno esercita. Ciascuno di noi, però, nel suo pellegrinaggio terreno, si è imbattuto, per sua fortuna, in qualche uomo, in qualche donna, che senza essere investiti di particolare autorità nella comunità dei battezzati, con la vivezza contagiosa della loro fede, con l'irradiamento quasi sperimentale della loro carità, con l'esempio di una condotta interamente guidata dallo Spirito, lo hanno orientato a Dio efficacemente, lo hanno edificato. Essi sono stati in modo decisivo interpreti e attuatori della maternità della Chiesa nei nostri confronti, secondo un sapiente progetto di Dio che ha disposto per il nostro bene tali incontri provvidenziali. Io penso sempre con commozione a quando sono andato per la prima volta da vescovo a far la cresima nella mia parrocchia di origine, e c'erano tutti i cresimandi con i loro catechisti, e ho visto che c'era un catechista che aveva preparato anche me alla cresima. Si risaliva alla seconda guerra punica, eh? Ma no. Allora, finita la celebrazione, io dico: ma signor Conti, ma lei è ancora qui? E dice: cosa vuoi, non sono mai riuscito a passare la classe. Lui era 40 anni che faceva sempre, ed era un uomo di una carità grandissima, di una pietà grande. Ancora adesso, ogni tanto, quando finita la messa, dico le preghiere, ecco il mio amato buongiorno, me l'ha insegnato lui, no? Quello per me è stata la maternità della Chiesa. Non era mica prete, non era mica religioso, ma la sua fede ha acceso la mia. E questo è bellissimo. E questo direi un secondo modo, ma poi direi più genericamente, si può dire, si può supporre, credo fondatamente, che indipendentemente dai rapporti storici esteriori, l'intera ricchezza spirituale, la comunione col Signore Gesù crocifisso e risorto, che già impreziosiscono il cuore dei credenti, influiscono in modo misterioso ma reale sulla nuova nascita e la crescita soprannaturale di tutti i nuovi figli di Dio. Qui il mistero della maternità della Chiesa arriva al massimo del suo valore, restando ovviamente un mistero, cioè qualcosa che solo la fantasia di Dio poteva pensare, una meraviglia che solo in cielo ci sarà dato di capire e lodare adeguatamente. Credo però che su questo punto bisognerà che ciascuno ci rifletta parecchio, perché io evidentemente sono un po' assillato dal tempo che mi sta sfuggendo e quindi... Spero di essere riusciti almeno a persuadere della bellezza di questa verità, perché fino a un po' di tempo fa, noi quando si parlava della maternità della Chiesa, si parlava della maternità della Chiesa perché la Chiesa genera attraverso il ministero dei preti, dei vescovi e dei preti. Ma noi abbiamo capito che siamo noi la Chiesa, tutti noi. E quindi la maternità della Chiesa è qualcosa che inerisce in ciascuno di noi. Questo è fondamentale. Chiuso il capitolo, pochi momenti per affrontare l'ultimo capitolo che sembra un po' esteriore, però in realtà è quello che dà l'impostazione vera alla ecclesiologia. Io ho già citato all'inizio la celebre frase con cui Loisy, nel suo libro L'Ecclesia d'Evangile, aveva presentato il rapporto fra regno e chiesa. Gesù annonçait le royaume et c'est l'église qui est venue. Gesù ha annunciato il regno e, ahimè, è nata la chiesa. Questa è un po' la... A parte il tono perentorio, schematico, ironico di Loisy, in realtà questa sentenza denuncia un problema storico esegetico che è reale, un problema peraltro che abbiamo già toccato un pochino, no? È vero che se noi esaminiamo i logia di Gesù, troviamo che Gesù parla sempre di regno e mai di chiesa, tranne in due eccezioni che abbiamo visto, il capitolo 16 e il capitolo 18, ma adesso non entriamo più in questi discorsi. Invece se voi prendete gli scritti apostolici, gli atti degli apostoli, le lettere, no? Vedete che parlano continuamente di chiesa. Allora uno si dice, ma allora com'è sta storia? Com'è? È la stessa cosa che è continuata, che ha cambiato nome? È una cosa diversa che è nata? Cioè il problema teologico dei rapporti fra chiesa e regno è un problema reale. Il problema storico esegetico lo lasciamo agli specialisti, ma il problema teologico non possiamo evidentemente ignorare. Allora si possono fare delle diverse ipotesi. Usiamo questa metodologia perché è più rapida, avendo poco tempo a disposizione. Una prima ipotesi. La Chiesa è una cosa tutta diversa dal regno. Possiamo dire la Chiesa è il tradimento del regno. Gesù annonçait le royaume et c'est l'église qui est venue. Cioè, qui è stato tradito subito Gesù Cristo, no? non hanno più conservato l'idea dell'annuncio del regno. Quindi la Chiesa è la negazione del regno, la smentita del regno. Questa ipotesi credo che non si possa sostenere perché implicherebbe non tanto una sconfessione della Chiesa, ma quanto una sconfessione di Cristo. Ma che razza di figlio di Dio sarebbe e che inviato dal Padre che non ha neanche previsto che il suo Vangelo sarebbe stato tradito subito? Perché subito negli Atti degli Apostoli si parla di Chiesa, no? Quindi che utilità avrebbe avuto il suo annuncio del Regno se il suo insegnamento e la sua eredità fossero destinati soltanto a quelle che materialmente lo ascoltavano, e noi? Noi allora, chi ci pensa noi? Quindi io credo che questa ipotesi non possiamo prenderla in considerazione. Ma c'è l'ipotesi opposta. E questa è, sembrerebbe plausibile. Un uomo che ama davvero Gesù Cristo, che crede nella sua divinità, è piuttosto incline ad accogliere, se Gesù parlava del regno e gli apostoli parlano di Chiesa, vuol dire che la Chiesa e il regno sono la stessa cosa. Cioè quindi una perfetta identificazione tra la Chiesa e il regno di Dio. E direi che qualche conferma la possiamo trovare anche negli scritti apostolici. Per esempio, quando San Paolo scrive che il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo, sta risolvendo il problema della ecclesialità dei Romani, e quindi è chiaro che il regno di Dio per lui è la vita ecclesiale. Quindi, quando l'Apocalisse dice ho fatto di voi un regno di sacerdoti, intende parlare del popolo dei credenti sulla terra, perché l'Apocalisse si rivolge alle chiese della terra, no? Del resto, anche sulle labbra di Cristo, del regno non si dice soltanto che sarà un evento escatologico, ma anche che si è fatto vicino, anzi che è arrivato, anzi addirittura, dice San Luca, è in mezzo a voi. Quindi queste sarebbero un po' le giustificazioni di questa identificazione. Però, a una considerazione un po' più approfondita, questa identificazione è criticabile. A parte che adesso non sopravvive più nessuno tra i cattolici acuto. Forse una volta, sì, una volta questo trionfalismo ecclesiale, per cui la Chiesa è il regno di Dio, quindi tutto quello che c'è nella Chiesa, ma tutto, fino alle rubriche del suono del campanello, tutto è santo, è il regno di Dio, e quindi non... Oggi credo che sarebbe difficile trovare qualcuno che è un po' in questa prospettiva. Ma direi che la vera ragione per cui non possiamo identificare totalmente e adeguatamente la Chiesa con il Regno, perché allora non ci sarebbe più la tensione escatologica della Chiesa. Sarebbe già tutto avvenuto. Cioè, se è già il Regno di Dio, è già finito tutto. Mentre in realtà la tensione escatologica è fondamentale nella vita ecclesiale. La Chiesa non apparirebbe più il popolo in cammino verso la sua meta finale, ma il popolo arrivato, e quindi sta benissimo, non ha bisogno di far niente, no? E non ha bisogno di tendere alla vita del mondo che verrà, come diciamo nel credo. E soprattutto non si capisce perché ancora oggi noi preghiamo con la parola di Gesù, venga il tuo regno. La Chiesa è già venuta, quindi è già venuto il regno di Dio. Perché diciamo ancora venga il tuo regno? Quindi anche questa seconda ipotesi non è possibile accettarla come la soluzione adeguata del rapporto fra Chiesa e Regno. Allora c'è una terza ipotesi che è molto più intelligente. La Chiesa non è il Regno di Dio, però, anzi non è neanche una sua anticipazione parziale. Non c'è continuità tra Chiesa e Regno. Ma non è che non ci sia nessuna relazione col Regno. E non è che la Chiesa sia inutile al Regno di Dio, perché la Chiesa è l'annuncio del Regno di Dio, è la prefigurazione del Regno, cioè non è l'avveramento del Regno di Dio, è la profezia del Regno di Dio. Potremmo dire un po', questa è la grande tesi del Küng, no? Tutta la sua ecclesiologia è fondata un po' su questa tesi. Potremmo dire, un po' immaginosamente, che è un cartello segnaletico, la Chiesa, ma non della località in atto, ma della direzione di marcia. L'ultimo anno di vita della mia mamma, quando aveva l'arteriosclerosi, io la portavo a fare ogni tanto un giretto in macchina, allora facevo il corso Lodi, andavo fino in Piazza Corvetto, e lei vedeva un cartello che c'era scritto Bologna. Dicevo, che bello, siamo a Bologna! No? Ecco, identificava nella seconda ipotesi l'identificazione, no? No, non siamo a Bologna, però se voi andate avanti arrivate a Bologna, no? Un cartello indicatore. Quindi tutto il pregio e il senso della Chiesa non sta in ciò che essa è, ma in ciò che testimonia, in ciò verso cui aspira, in ciò che cerca di annunciare. La Chiesa non ha in sé la ricchezza del Regno, anzi non ha nessuna vera ricchezza spirituale, se non quella di essere totalmente al servizio di ciò che presagisce e proclama. Cosa dobbiamo dire di questa terza ipotesi? Beh, dobbiamo dire intanto che contiene un elemento molto prezioso, questa è un'idea preziosa che non può essere respinta o trascurata. La Chiesa è davvero un cartello indicatore. Segnal dei popoli ti collocò sul monte, aveva detto il Manzoni citando Isaia e prevenendo il Concilio Vaticano I, no? È davvero annuncio, sempre, sto citando la Pentecoste del Manzoni. Tra parentesi, se voi leggete la Pentecoste del Manzoni, riuscite a capire dalla Chiesa qualcosa molto di più che non leggendo molti teologi contemporanei, no? Cosa dice il Manzoni? Dice, è annuncio, nei tuoi labbri il fonte della parola aprì. Sei l'annunciatrice, sei davvero immagine della città superna, quindi figura della città superna. Tutto questo costituisce una verità di grande rilievo pastorale, ma bisognerebbe tirare le conseguenze, in genere chi sostiene questa tesi non le tira. Invece già da questo si potrebbe tirare delle conseguenze preziose. Per esempio, se è un cartello indicatore, deve essere ben visibile. Bisogna farsi sentire. Che cartello indicatore è se poi resta nascosto? Qualche volta c'è un cartello indicatore, poi c'è un albero e uno sbaglia la strada, no? Quindi questa Chiesa, anche se è soltanto questo, non può fare del nascondimento, perché deve essere umile e quindi deve annullarsi, la sua forma del suo esistere e del suo agire nella storia. I cartelli occultati o illeggibili o ambigui non servono a niente. Una Chiesa underground, sotterranea, come è venuto di moda a un certo punto di dire, non può essere la sua condizione normale. Se la Chiesa è un annuncio, deve essere nitido, forte, eloquente, capace di colpire, di far pensare. Ma cosa vuol dire che tu hai la verità in tasca? Ma insomma, se è un cartello indicatore, devo dirlo dove vai, no? Insomma, se è un annuncio, se è una profezia, devo fare il profeta, no? Se è profezia, deve tenere dessa la sua tensione verso l'autentica realtà escatologica, senza lasciarsi mondanizzare o condizionare dalle mode culturali. Quindi, contiene un elemento prezioso, da cui si possono ricavare subito delle conseguenze pastorali importanti, però bisogna subito dire che questa ipotesi non è una verità completa. È una mezza verità, che le mezze verità qualche volta sono più pericolose delle bugie intere, perché le bugie intere tutti capiscono che sono bugie, e invece le mezze verità, insomma, col fatto che metà sono vere, finiscono per avere cittadinanza. È una concezione della Chiesa gravemente mutilata. Perché? Perché la vita ecclesiale, come ci appare dalle fonti della Rivelazione, è già possesso in atto dei beni futuri. Addirittura, anche terminologicamente, secondo San Giovanni, la vita eterna per lui non è solo quella del Regno dei Cieli. La vita eterna è questa, è la vita eterna che adesso conoscano te e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Già dice San Paolo, l'amore di Dio, che sarà la sostanza del Regno, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Noi disponiamo già dello Spirito di Dio, è già possesso della Chiesa, come caparra sostanziosa della nostra eredità. E la caparra non è una bella parola, non è una promessa, la caparra è una caparra, è qualcosa di concreto. La Chiesa già adesso è il corpo del Signore, non la raffigurazione virtuale di un Christus Totus che non c'è ancora, che sarà riservato soltanto al Regno. È già adesso la sposa di Cristo, non è solo un biglietto di invito a partecipare alle nozze. è pienezza, come dice la lettera agli Efesini, e non un simbolo vuoto. Quindi ancora una volta dobbiamo dire che ridurre la Chiesa a mera profezia del regno conduce a delineare inconsciamente non una ecclesiologia, bensì una sinagogologia anacronistica, anacronistica dopo che la Pasqua è stata celebrata non come figura tipica, ma nella sua verità. Perché se la Chiesa è soltanto il cartello indicatore, la profezia del regno, anche l'antico Israele era. Diceva, tendeva al regno di Dio, indicava il regno di Dio, profetizzava il regno di Dio. Questi teologi non percepiscono la Pasqua di Cristo. Cioè, sono bravissimi, Kung ha scritto una ecclesiologia di 400 pagine, sanno tutto, e si sono dimenticati che c'è stata la Pasqua. Mi pare grave, secondo me, per mio piccolo, perché non... Allora, a questo punto abbiamo cominciato a dire che questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. Allora, com'è sto rapporto fra Chiesa e Regno? Beh, per fortuna c'è una categoria teologica che può esprimere il rapporto. Non dobbiamo inventarla, c'è già nel pensiero, nel patrimonio della rivelazione. Ed è la connotazione che è caratteristica ed essenziale per la comunità dei discepoli del Signore che vivono tra la sua prima e la sua seconda venuta. Prima e seconda venuta. La storia è quindi divisa in tre settori. La prima è quella dei segni, delle pure profezie. L'ultima è quella del possesso aperto, disvelato. Quella che media tra la prima e la seconda venuta è quella del possesso già in atto ma sotto segni. Quindi è sì l'epoca delle figure, ma delle figure piene. È sì un'epoca dei segni come l'Antico Testamento, ma a differenza dell'Antico Testamento è dei segni efficaci. Questa è la categoria. Allora, in questo tempo il possesso dei beni futuri è già nostro, solo che non è in modo disvelato, ci è dato sotto segni. Segni che non sono soltanto dichiarativi o profetici, ma anche operativi ed efficaci. Vale a dire, è il sacramento. Questa è la categoria. In quest'epoca il mondo vecchio è già finito, la novità eterna è già in atto, non però in forma manifesta, bensì in misterio, cioè mistericamente, o che è lo stesso, sacramentalmente. La nostra è la stagione dei sacramenti, che mediano appunto tra le vuote prefigurazioni e le attuazioni senza veli, mutuando e sintetizzando da quelle e da queste la loro natura inedita e soprannaturale. Sono prefigurazioni che però contestualmente avverano. Sono attuazioni proprio in virtù di quello che significa. Immersa in questa stagione, anima di quest'epoca, protagonista di questo tempo, la Chiesa è essa stessa sacramento. È il sacramento cumulativo e unificativo dell'intera realtà pasquale che è elargita agli uomini negli atti rituali, cioè in tutti i sacramenti. Di qui scaturiscono le sette azioni sacre. Quindi la Chiesa è il sacramento del regno redento e rinnovato, che è appunto del mondo redento e rinnovato, che è appunto il regno di Dio. Questa sembra essere la formulazione più adeguata della relazione tra la Ecclesia e la Basileia, tra la Chiesa e il regno. E questo l'ha capito con grandissima chiarezza il Concilio Vaticano II. Ha capito il pregio di questa categoria teologica, e difatti la usa moltissimo. La Chiesa è chiamata sacramento di unità, almeno tre volte, universale sacramento di salvezza, almeno due volte, sacramento scaturito dal costato di Cristo, una volta, ma soprattutto nella Lumen Gentium, al numero terzo, c'ha, come dire, la enunciazione formale di questa dottrina. Ecclesia, seu, Regnum Christi, iam presens in mysterio. La Chiesa è già il regno di Cristo presente, ma presente mistericamente, cioè sacramentalmente. Allora, badate che nel concetto di sacramento è conservata l'idea della tensione escatologica. La Chiesa è per il Regno, così come il battesimo e l'Eucaristia sono per l'incorporazione a Cristo definitiva, no? Ma in senso sacramentale la Chiesa è già il Regno di Dio, come il battesimo non è solo profezia di quello che sarà l'inserimento finale, ma già inserisce nel Christus Totus. E il banchetto del corpo dato, del sangue versato, che è figura del banchetto del Regno dei Cieli, è già anticipazione di questo banchetto. Non c'è dunque sostanziale diversità tra la vita ecclesiale piena, che trova la prima scaturigine nello Spirito Santo che ci è dato e trova il suo vertice nel riverbero creato che è la virtù della carità, e la comunione felice del Regno. Chi è veramente e totalmente nella Chiesa è già veramente e totalmente nel Regno, con due differenze però, che non bisogna mai dimenticare. Primo, l'indole ancora velata sotto segni di quell'appartenenza, cioè l'indole sacramentale. Secondo, la concreta possibilità di perdere questo possesso. Ecco, io non posso dilungarmi come vorrei su questo, però vorrei un pochino, questo testo c'è un ultimo capitolo che cerca poi di tirare delle conseguenze anche dalla vita cristiana, e sarebbe anche interessante, ma io direi almeno una bisogna ricavare da tutto questo nostro discorso, che è stato un po' laborioso, l'approccio al mistero ecclesiale, insomma, ha avuto diverse sfaccettature. Credo che tutto questo è stato fatto perché noi abbiamo a riscoprire il dovere di manifestare gratitudine e gioia per il dono della Chiesa. Se noi non recuperiamo la riconoscenza a Dio, la gioia e la fierezza dell'appartenenza ecclesiale, è difficile conservare una vera fede. Noi dobbiamo essere riconoscenti al Dio del Signore nostro Gesù Cristo, al Padre della Gloria, che ha illuminato gli occhi della nostra mente e ci ha fatto comprendere, questa è una citazione del primo capitolo della lettera agli Efesini, a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti che Egli manifestò in Cristo quando risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli. Io credo che l'ecclesiologia non può avere altra natura che quella di essere un'esplorazione ammirata e gioiosa del disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Io credo che questo è l'anagogia, che vale per tutta la teologia, ma vale particolarmente per la ecclesiologia, perché l'ecclesiologia è la più tentata di essere catagogica, cioè di essere giudicata alla stregua dei... Qui, insomma, mi piacerebbe esemplificare un po'. Prendiamo la storia, per esempio, dei difetti, dei peccati della Chiesa, eccetera, no? Facciamo l'esempio dei sacramenti. Voi entrate in chiesa, trovate che c'è un prete che sta battezzando, ma si vede chiaramente che non ha voglia, forse ha digerito male, non so io, no? Quindi farfuglia così, non... Poi guardate dentro, trovate che l'acqua del battesimo è sporca, no? E voi bene, vi lamentate, dice no, qui bisognerebbe che l'acqua fosse pulita e che il prete sapesse pronunciare bene le parole. Ma forse che dubitate che lì ci sia la regenerazione vera di un uomo? Lì c'è la rigenerazione di un uomo, anche se la parte umana la presenta sotto. Così è il mistero della Chiesa. Il mistero della Chiesa è avvolto da quello che gli diamo noi, quindi si capisce che ci sono tanti difetti, tante cose che non funzionano, per carità, ma insomma, è così. Ma nessuno può pensare che la Chiesa per questo sia qualcosa da disistimare, perché la disistima cadrebbe in quello che è la parte più importante, principio della Chiesa, che è il suo capo, che è Gesù Cristo. Non dimenticate mai che la Chiesa è la sposa del Re, anche se è rivestita dei nostri stracci. Grazie.